Bentornati, sesta puntata della seconda stagione di 108, il podcast di The Cutting Edge dedicato alla Major League Baseball. Chi vi parla è Andrea Ghezzi in compagnia di Alex Cavatton. Ciao Alex.
Buonasera ragazzi, ciao a tutti.
L'uomo da Berlino Matteo Perfetti.
Buonasera, buonasera a tutti quanti.
E Mister MLB Italia, Pier Mandoi. Ciao Pier.
Ciao ragazzi, come state?
Noi bene, Gary Sanchez.
Gary Sanchez, insomma, una cosa però è sicura, non ha il coronavirus, fortunatamente.
Non lo sappiamo se ha il coronavirus, cazzo. Non lo sappiamo, non ce lo sanno dire. Porca la miseria. C'ha la febbre, uno potrà avere la febbre in questi tempi. Povero palla, senza essere per forza tacciato di essere un untore. Ma io non lo so.
No, pare che abbia la febbre standard, l'influenza standard.
Non si sa, non gli hanno fatto il test per il coronavirus, questo ha detto Rombo. Non lo sappiamo.
Vabbè, o ha un tipo di influenza o all'altro, se c'ha quello standard non hanno bisogno di testarlo.
E no, come fai a saperlo?
Vabbè, insomma, non sono un medico. In compenso, avrà la febbre, ha anche male alla schiena e quindi...
chiaro sintomo di coronavirus, di schiena, famoso mal di schiena, chiaro sintomo di coronavirus.
Chiaro sintomo di essere uno degli Yankees, perché non manca un infortunio, dovrebbe tornare venerdì o sabato se appunto la febbre gli passa. Abbiamo scoperto cos'ha Aaron Judge, il che è molto positivo. Si è fatto male alla prima costola destra, quindi quella... vicino al petto, tant'è che aveva dolore ai pettorali.
Quindi non gliela possono togliere.
No, non possono fare come Marilyn Manson, esatto. O Gabriele D'Annunzio, esatto. A seconda dell'interpretazione. No, sembra che invece una delle possibilità della chirurgica sia proprio toglierla. Non so bene come farebbero, non so bene perché, ma si parlava di remove. Poi anche qui non sono un medico, sono la persona meno adatta per parlare di infortuni. Scusami, cazzo, mi fate parlare a me.
Secondo me lo remove dal campo.
Non lo so. Insomma, due settimane sarà fuori, e poi vedremo se starà meglio, se riuscirà a giocare oppure se starà anche lui fuori per un periodo lungo di tempo. Notizie buone invece dal punto di vista degli infortuni per gli Yankees: non mi risulta che ce ne siano, e anche questo angolo infortuni.
Cioè, voi avete capito che siamo riusciti a creare una rubrica su una squadra che ha un infortunato al giorno, ed è una cosa fantastica. La facciamo solo per gli Yankees, ma non perché ci siano due tifosi degli Yankees, ma perché abbiamo materiale tutte le settimane per poter parlare. Fantastico. È una cosa incredibile. Ragazzi, avete qualcosa da aggiungere sulla febbre di Gary Sanchez o possiamo entrare nel vivo della puntata?
Ma dovrebbe essere 37-3.
Ah, ok.
37,3, cioè vicino alla morte.
Per un uomo sì. Per un uomo sì. Per una donna, ovviamente. Come se non ci fosse niente. Va bene. Allora, questa settimana ci tocca. No, vabbè, è una bella division. Dobbiamo parlare di National League Central. Io, come al solito, parto dando la classifica. Poi, come al solito, ci siamo divisi le squadre. Io sono sempre stato attento a prendere quella che ha fatto meno di tutti, ovvero i Pittsburgh Pirates. Ma andiamo con la classifica del 2019, non perdiamo tempo. St. Louis Cardinals, che hanno vinto la division, 91-71, Milwaukee Brewers 89-73, Chicago Cubs al terzo posto 84-78, Cincinnati Reds 75-87, Pittsburgh Pirates 69-39. Mi piace perché ogni tanto dico 69-39 come se fosse il punteggio di una partita, e invece no, è il record vittorie sconfitte. Sì, l'ho fatto anche settimana scorsa, mi ha fatto molto ridere quando mi sono riascoltato, perché vabbè, sono proprio rincoglionito completamente. Va bene, division che al pari, secondo me, ma poi adesso ne parliamo tutti, al pari della National League East è piuttosto competitiva. Ci sono almeno 4 squadre quest'anno che possono ambire alla vittoria. Ultimissimi dal mio punto di vista saranno i Pittsburgh Pirates, ma avremo modo di dirlo alla fine della puntata con i nostri pronostici appunto per la classifica finale divisionale. Dobbiamo partire dai St. Louis Cardinals, che hanno non solo vinto la division ma sono arrivati fino al Conference Championship, perdendo poi dai Washington Nationals. Ragazzi, ho dei buchi in questo momento mentali perché sono distratto dall'Atalanta. Devo confessarlo. Hanno perso poi dei Washington Nationals, però insomma, St. Louis che arriva da una stagione molto positiva, quella 2019. E Pierre, cosa ci dobbiamo aspettare da loro per il 2020?
e sono stati premiati dopo questa stagione positiva del 2019 dalle nostre POTA projections con un record progettato previsto di 80 vittorie, 82 sconfitte, ben 11 vittorie in meno rispetto allo scorso anno, record
questo,
sotto quota 500.
Tutto questo, Pier, è per Marcello Osuna. Sì.
Tutto questo perché hanno perso Marcello Osuna, sostanzialmente. Perché è arrivato Osuna, non sono riusciti a rimpiazzarlo con praticamente con nessuno di quel livello lì. Sono arrivati invece durante l'off-season dei Cardinals, volevo la marcia imperiale di Star Wars, non so se avrebbe fatto conflitti con le musiche del podcast, quindi immaginatela. È arrivato l'imperatore, Matthew Liberatore, da una trade con i Rays. È arrivato Austin Dean, esterno da una trade con i Marlins. Dalla Corea è arrivato Kwang Yung Kim, partente 2 anni e 8 milioni, e poi è stato rinnovato Wainwright con un anno e 5 milioni di dollari. È andato via il già citato Marcelo Osuna e José Martinez, sempre in quella trade con i Rays, che ha portato Matthew Liberatore. Non sarà facile per loro ripetersi, perché se alcune squadre della division si sono rinforzate, prima su tutti i Cincinnati Reds, ma ne parleremo nel resto della puntata, i Cardinals hanno perso Marcelo Osuna, non sono riusciti a trovare un rimpiazzo per lui. Nessun acquisto di rilievo in free agency, se non si conta il ritorno di Wainwright e l'arrivo dalla Corea di Kim, sul quale Kim ci sono più o meno gli stessi dubbi che abbiamo detto per Yamaguchi dei Blue Jays, anzi forse anche un tantino di più, visto che il livello della KBO, la Lega Professionale Coreana, è un po' inferiore rispetto al baseball giapponese. Kim ha 31 anni, fastball intorno ai 91-92, è un'ottima slider, ma ancora non si sa se sarà nella rotazione o nel bullpen. Comunque la rotazione, se poi Kim dovesse funzionare, sarà rafforzata da lui, e la rotazione era già, era già il punto di forza della squadra, in particolare l'asso Jack Flaherty e il secondo lanciatore Dakota Hudson. Sono però due i punti interrogativi del pitching staff. Come andrà il ritorno di Carlos Martinez nella rotazione dopo che è stato infortunato e dopo che l'anno scorso, ricordiamo, l'ha passato nel bullpen? E vedremo quest'anno Matthew Liberatore a St. Louis o lo vedremo mai a St. Louis? Quando quest'inverno abbiamo già parlato, acquisire un prospetto come lui è una mossa strana per una squadra che vuole vincere adesso come i Cards. Tutti pensavano, noi compresi, che avrebbe portato a Liberatore ad essere ceduto per ottenere magari un Nolan Arenado dai Colorado Rockies. Invece semplicemente i Cardinals hanno ottenuto un prospetto dando via un punto di forza, dando via un surplus, cioè José Martinez, che ritenevano non avrebbe mai raggiunto il suo potenziale in National League, dove manca il DH, e hanno pensato di rafforzare il farm system. Chissà che a cose fatte alla fine Liberatore non si trovi proprio a debuttare con St. Louis. Problema dello scorso anno dei Cardinals però è stato l'attacco, e senza Osuna probabilmente le cose non andranno molto meglio. Occorrerà, affinché i Cardinals possano ripetersi, che alcuni veterani che hanno fatto male lo scorso anno, per fare solo due esempi, Fowler e Carpenter, mostrino dei segni di ripresa, che Paul Goldschmidt torni ai livelli dei D-backs e che magari uno dei tantissimi esterni che ha la squadra, tra cui Harrison Bader e Tyler O'Neill, abbia un breakout. Potrebbe arrivare però durante l'anno Dylan Carlson, super prospettone delle minor league, alto OBP e potenza da 25 fuori campo per lui. Sarà inoltre molto divertente scoprire che fine ha fatto il signor Jairo Muñoz. Utility man dominicano, qualche giorno fa si è fatto allegramente male la gamba in una partita di spring training, ha preso senza dire niente un aereo per la Repubblica Dominicana ed è sparito dalla faccia della terra. Non rispondendo né alla squadra né alla gente, la tesi più accreditata con riferimento a questa scomparsa è che praticamente
non i cellulari, che non funzionassero i cellulari in Repubblica Dominicana.
Sì, esatto. O più probabilmente, cioè, che no. Si è accorto che avrebbe iniziato in AAA, ha detto vabbè, diamoci alla macchia. Sarebbe peraltro il primo caso di ghosting a livello di MLB. Preferiamo, noi però preferiamo, da fan dei Simpson, pensarlo nel posto misterioso di Springfield, quel portale tra le dimensioni che si trova a Springfield, dove qualche anno fa, in una famosa puntata, si perse Ozzie Smith. Non so se ve la ricordate.
Ma che citazioni colte in questo podcast! Che citazioni colte!
Il farm system è il nono della Lega secondo Keith Law, e nella top 100, sempre di questo esperto di prospetti di The Athletic, ci sono, oltre a Carson e a Liberatore, c'è all'82esimo posto Nolan Gorman, ancora lontano dalla MLB, e al 97esimo Ivan Herrera, un catcher.
Pier, ti dobbiamo continuare ad interpellare, perché classifica vuole che i Milwaukee Brewers, squadra di cui tu ci devi parlare, siano la seconda squadra di cui, okay, dobbiamo discorrere in questa puntata.
quindi mi preparo ad annoiarvi e ad annoiare il pubblico ulteriormente.
Prima allora ti facciamo prendere un attimo di fiato, tanto chi se ne frega, siamo partiti tardi a registrare questa sera e finiremo ancora più tardi del solito. Volevo chiedere, io non ho un'idea, secondo me se Luis Cardinals sono un'ottima squadra a prescindere da qualche pezzo che può essere andato via in off season, magari non completamente rimpiazzato. Volevo chiedere cosa, velocemente Flash, cosa ne pensavano Matteo Perfetti e Alex Cavatton.
Ah, parto io, guarda, come dicevo nel tweet che tra l'altro mi hai commentato, mi pare, un paio di giorni fa, secondo me subiranno questa perdita in attacco che è Marcell Ozuna, e col fatto che il loro problema principale appunto l'anno scorso fosse l'attacco, non che grazie al manager... che tra l'altro ha vinto il Manager of the Year, non riuscissero a fare un buon baseball fatto di base running, di batti e corri, che comunque si è anche visto funzionale. Però il fatto che non siano riusciti a buttare nella mischia mazze importanti, secondo me in questo off season potrebbe essere un problema, soprattutto perché la division è una delle division più complicate dell'intera Lega.
Ma io ho abbastanza fiducia per quanto riguarda i St. Louis Cardinals, se è vero che comunque non hanno fatto delle grosse aggiunte. Ozuna comunque, vabbè, può essere un minus la sua perdita, i suoi saluti, penso che comunque abbiano l'esperienza imbattuta per poter compensare quantomeno, ecco. Dipenderà molto nella fase fredda della stagione fino a maggio se riescono ad approfittarne e magari ad avere anche i lanciatori un po' più caldi. In questo caso al lancio secondo me loro sono molto forti e anche il loro bullpen comunque alla fine è un ottimo punto, nel senso penso che in quelli della division sia probabilmente uno dei migliori. Per quanto mi riguarda io li vedo come pretendenti alla vittoria della NL Central. Sono molto fiducioso sui... Più che altro faccio sempre un discorso di DNA vincente che questo team ha, a differenza degli altri che giocano nella division.
Ok, poi quando facciamo le nostre previsioni vediamo dove li piazziamo i St. Louis Cardinals. Va bene Pier, ti abbiamo fatto prendere un attimo di fiato. Grazie. Era giusto così perché avevi la doppietta subito per aprire la puntata. Milwaukee Brewers, introduco io, l'ho già detto, hanno chiuso 89-73, sono stati sfortunati perché non hanno avuto nell'ultimissima parte della stagione Christian Yelich, che probabilmente avrebbe vinto l'MVP se fosse stato in campo fino alla fine, e chissà come sarebbe andata a finire proprio questa division. Come si sono mossi quest'estate, cioè, o meglio quest'inverno, perché poi continuo a dire quest'estate, ma baseball si gioca l'estate, vabbè, dai, fate finta di niente.
Quest'inverno i Brewers si sono mossi principalmente in due modi, e si sono mossi tanto. Hanno cercato di abbassare il payroll, cosa che ha provocato un po' di proteste da parte dei tifosi, e hanno cercato di rimpiazzare alcuni pezzi molto importanti dello scorso anno che sono stati persi. Non si sa se di fatto riusciranno a rimpiazzarli in maniera valida, le famose Pecota Projections non ci credono tantissimo. Anche per loro un record previsto minore di 500, con 79 vittorie e 83 sconfitte, ben 10 in meno rispetto allo scorso anno. Rapida carrellata di chi è arrivato: esterno Avisail Garcia, 2 anni da 20 milioni per lui. Partenti Brett Anderson, Eric Lauer, l'ultimo dei quali è arrivato in una trade con i Padres, nella quale è arrivato anche Luis Urias. Seconda base shortstop, il catcher Omar Narváez dai Mariners, Chad Spangerberg prima base dai Blue Jays, poi è arrivato Justin Smoke free agent, è stato rinnovato Alex Claudio, dalla Corea è arrivato Josh Lindblom, molto interessante, poi sono arrivati altri giocatori di relativamente secondo piano come Eric Sogard, che pure l'anno scorso ha fatto bene, ma soprattutto Jed Giorko, David Phelps, Ryan Healy, questi ultimi tre decisamente di livello minore. Sono andati via invece Yasmani Grandal, free agent ai Chicago White Sox, Mike Moustakas ai Cincinnati Reds, Zach Davis ai Padres, Drew Pomeranz, free agent a San Francisco, che gli ha dato un contratto praticamente assurdo, E Trent Grisham nella trade suddetta con i Padres, e poi Chase Anderson che, come abbiamo detto settimana scorsa, è andato ai Blue Jays. La squadra ha perso tantissimo, ma ha cercato di riparare con questa offseason piena di mosse. Narvaez rimpiazzerà almeno offensivamente parte della produzione di Grandal, che è uno dei migliori catcher della Lega, forte sia in attacco che in difesa. Un po' meno forte in difesa è Narvaez, però sicuramente farà il possibile per non far rimpiangere il catcher che è andato a Chicago. Per rimpiazzare Mustakas invece Milwaukee ha provato a scommettere su Luis Urias, che però inizierà la stagione in injured list, motivo per cui, per esempio, tra gli altri, i Brewers hanno preso Brock Holt, ex Boston Red Sox. Urias è un prospetto che ha sempre mostrato buone OBP a livello di minor league, ma in poche partite a San Diego non è mai riuscito a replicare quei livelli di produzione. Sarà comunque in ogni caso difficile, almeno all'inizio per lui, sostituire la produzione del veterano Muse. All'esterno è arrivato Avisail Garcia, un'altra mazza da 20 fuori campo oltre a quella di Narvaez. Lo scorso anno 20 fuori campo esatti, ma in 125 partite con i Tampa Bay Rays, ha dimostrato lui storicamente di cavarsela in ballpark molto favorevoli ai battitori, come è sicuramente quello di Milwaukee. All'esterno destro prenderà il posto del giovane Trent Grisham, il grande colpevole di quella della fine del wildcard game perso contro i Nationals. Probabilmente si dividerà quel posto all'esterno destro con Ryan Braun, salvo appunto vari infortuni. In rotazione la situazione è molto 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 fluida. Se ne sono andati via due membri molto importanti, Chase Anderson e Zach Davis, principalmente nel tentativo di tenere basso il payroll, anche in vista dell'estensione che poi è stata concessa a Yelich, un'estensione molto vantaggiosa comunque per i Milwaukee Brewers. Sono arrivate delle scommesse. Josh Lindblom, una carriera anonima in MLB, lo scorso anno però è stato MVP, oltre che l'equivalente del Cy Young in Corea, dopo aver scoperto gli strumenti analitici avanzati e aver scoperto che ha un'ottima four-seam fastball con una che sarebbe con uno di quelli che sarebbe lo spin rate maggiore rispetto di tutta l'MLB, una delle 10 spin rate più alte di tutta l'MLB. È arrivato anche il ground baller Brett Anderson, lo scorso anno a Oakland un ERA di 3.89, il problema sarà sopprimere i fuoricampo, perché a Oakland è facile con un territorio di foul gigante e un ballpark così grande, a Miller Park non sarà così semplice. Comunque andranno a risolidificare una rotazione che ha già dei buoni capisaldi come Woodruff e Hauser. In cerca di un posto in rotazione ci saranno anche Corbin Burns e Brett Suter, ma se non dovessero imporsi in rotazione finirebbero nel bullpen, che ha sì perso Pomeranz ma resta molto forte Eider in primis. Vedremo peraltro, con riferimento al bullpen, come Craig Counsell, che è sempre stato un manager molto attivo con i cambi dei lanciatori e quant'altro, si adatterà alla nuova regola dei 3 battitori minimi per i rilievi che entrerà in vigore proprio quest'anno. Il farm system invece, cari tifosi di Brewers che ci ascoltate, è un vero disastro, ultimo della Lega secondo Kit Law, praticamente nessun prospetto vicino alla MLB che possa aiutare la squadra già da quest'anno o addirittura dall'anno prossimo. Il prospetto più forte che hanno è al numero 81 della top 100, si chiama Bryce Turang, è uno shortstop, ma è ancora, come già detto, molto lontano dall'MLB.
Piero, una domanda. Sì. Ritorno in cuffia quando dal nulla ritorno a parlare, è terribile. Ho una domanda a una settimana di distanza.
Sì.
A mente fredda, perché l'abbiamo commentato praticamente mentre è avvenuto. Il rinnovo di Yelich, come lo interpreti? Come sono arrivati a quella cifra, secondo te?
Questa è una bella domanda. Io credo che per arrivare a quella cifra per
Che ricordiamo, è 9 anni per 215 milioni.
Sì.
Perché magari qualcuno non ci ha ascoltato settimana scorsa e non lo sa o non l'ha letto.
Beh, perché secondo me sono arrivati a questa cifra, che peraltro è il più largo contratto che i Brewers che esistono da 50 anni hanno mai dato a un loro giocatore, ed è una cifra che avvantaggia sia il giocatore che ovviamente la squadra. Secondo me ci sono arrivati semplicemente perché a Yelich piace molto giocare a Milwaukee. Aveva in un certo senso sofferto quando pensava che sarebbe stato un caposaldo dei Marlins e poi è stato ceduto, e sicuramente, avendo già vissuto una trade importante, non se la sentiva magari di poter essere soggetto nei prossimi anni ad un'altra trade, a cambiare nuovamente il suo stile di vita. Lui si è trovato bene a Milwaukee. I Brewers ovviamente si sono trovati bene con lui, con la sua produzione da MVP. D'altronde, quell'infortunio che ha avuto Yelich l'anno scorso, a mio parere, un pochino l'ho fatto pensare. Gli ha fatto pensare a qualcosa del tipo: sì, ma se io mi dovessi infortunare magari nei prossimi anni, meglio avere una cifra, seppur più bassa di quella che magari potrei ottenere sul mercato l'anno prossimo, ma sicura per i prossimi 9 anni, rispetto a quella, rispetto all'incertezza di, appunto, sia con riferimento alla squadra, sia con riferimento a quelli che sarebbero stati i suoi guadagni, considerando poi eventuali, anche eventuali scioperi, eventuali agitazioni sindacali che non sono per niente esclusi dopo la stagione 2021, quando scadrà il contratto collettivo. Per cui c'era la volontà di Yelich, c'era la volontà del giocatore, questa estensione conviene a mio parere a entrambi ed è un buon segno da parte dei Brewers per riconquistare la fiducia dei tifosi che un po' si era persa con questa off-season in cui hanno cercato di abbattere il payroll.
Alex e Matteo, siete d'accordo?
Ma mi sembra che abbia tutto senso. Più che altro volevo chiedere un'altra cosa a Pierre: se secondo lui Josh Harder e Brandon Woodruff avranno le stesse medie o quantomeno ci andranno vicini a quello che sono riusciti a fare l'anno scorso, che è stato abbastanza un capolavoro secondo me.
Beh, io personalmente non vedo degli indicatori che possano dire in senso contrario. Quello di Woodruff come partente è stato un breakout, quello dello scorso anno. Adesso, se mi date un po' di tempo, vado anche a cercare la pagina Statcast, ma in realtà...
Ma guarda, in statistica lui ha un 3,62 ERA, WHIP è 1,14 e K9 10,58 con 10 quality start, 143 strikeout, insomma abbastanza.
Quanti inning ha lanciato però Alex?
Ha lanciato 121 inning punto 2.
Perché si è fatto male, è stato fuori un bel po' da...
Sì, è stato fuori qualcosina.
Sì, luglio, agosto adesso vado a memoria.
Mentre Harder
ha vinto il premio per il miglior rilievo, se non sbaglio.
Lui aveva fatto sì 43 sì. Salvezze.
Sì, hanno tolto incredibilmente
con un 2,62 ERA e un 16,41 impressionante di K9. Per quello dico, quanto, cioè, con dei numeri del genere si presume che si possa lottare per un titolo divisionale, ovviamente col supporto della squadra permettendo. Se questi numeri cambiano, si passa da un secondo a un terzo o quarto in maniera abbastanza facile, secondo me.
Beh, dipende, un po' dipende. Io credo che Eider quasi sicuramente sia lì per restare come uno dei migliori, come il migliore rilievo della Lega. Sono andato a vedere la pagina Statcast di Brandon Woodruff e rispetto al 2018 ha aumentato la sua percentuale di strikeout, ha diminuito quella di basi su ball, indicatori positivi, ha diminuito l'exit velocity, 85,6 exit velocity media dei battitori avversari, che è bassissima, nel 94esimo in realtà percentile della Lega, quindi ha fatto meglio del 94%
dei lanciatori. Bravissimo che l'hai spiegato. Ah, perché ogni tanto sti con delle cose che la gente ci ascolta, ma che cazzo state dicendo? Bravo, sì.
Oh. Anche lì la percentuale di barrel, cioè le palline colpite nel punto perfetto della mazza per ottenere il fuoricampo, è stata anche qui bassissima. E quindi credo che anche Woodruff sia lì in un certo senso per restare, se questi numeri sembrano replicabili, e vista il sample size, il campione statistico, che è maggiore comunque l'anno scorso rispetto agli anni precedenti, io non vedo perché non possa ripetersi.
Finiamo la carrellata sui Brewers, la panoramica sui Brewers, con Teo in riferimento al contratto di Yelich. Se hai delle idee su questa
firma. Secondo me indubbiamente è stato un affare per entrambe le parti. Anch'io, come Pierre, sostengo che lui abbia voglia di rimanere a Milwaukee, che gli piaccia giocare a Milwaukee e che sia riuscito a dare il meglio di sé, si sente il centro del progetto, e per questo motivo hanno fatto benissimo sia i Brewers sia il giocatore a firmare questo contratto. La vera domanda secondo me per i Brewers è: basterà questa formazione per riuscire a vincere? E se la risposta fosse no, quale sarebbe l'aggiunta ideale? Si parlava di Eider che poteva finire sul mercato, in realtà non si riesce bene a capire quale sia il giusto ritorno per Eider e quale eventualmente sia la posizione da andare a coprire. Io personalmente penso che sia la terza base la posizione più punto di domanda per i Brewers. Il fatto è che Eider ha un contratto che lo lega per altri 3 anni con l'arbitration, e quindi è sempre un punto di domanda per i giocatori con l'arbitration.
Chiudo io su Yelich dicendo che è uscito un bellissimo tweet con la comparazione tra le statistiche di Miami e di Milwaukee, e tendo a concordare con voi. È evidente che abbia trovato la sua casa e che da Milwaukee non se ne volesse andare, quindi magari ha accettato un contratto inferiore a quello che avrebbe potuto, oppure di restare a Milwaukee. Importante l'approfondimento di Teo. Secondo me comunque i Brewers rimangono una bella squadra, bella competitiva in una division difficile, però insomma potranno dire la loro, salvo chiaramente infortuni, perché abbiamo visto come l'infortunio di Yelich alla fine si è costata la possibilità di essere una vera contender ai Brewers nella scorsa stagione. Poi ovviamente non sappiamo mai come sarebbe andata con lui in campo, però insomma una squadra molto interessante che negli ultimi anni sta facendo molto bene. Alex, l'uomo da Chicago, nonché l'uomo in prima base, i Cubs sono tutti tuoi.
Ma allora, come abbiamo detto, i Chicago Cubs, che arrivano da una stagione 84-78, il terzo posto nella NL Central dietro a St. Louis e Milwaukee, io Andrea sui Cubs ho sempre questo sentore, questo dubbio che i postumi delle celebrazioni nelle World Series 2016 si facciano ancora sentire, anche se comunque vabbè, la pancia del Wrigley Field si sta svuotando. Chris Bryant rimane un po' il perno di questa squadra, a mio modo di vederla, e dovrebbe aver superato i problemi alla spalla che sembravano fargli fare un passo indietro nelle medie battute inizialmente, che appunto all'inizio del 2019 sono state vicine alle peggiori in carriera per Bryant, intorno al 2,62, quindi cioè. Ma nonostante tutto poi vabbè, c'è stata una ripresa che con 31 home run sono stati poi tra l'altro il suo secondo miglior traguardo nelle 5 stagioni giocate in MLB. Lui rimane la garanzia di questa squadra, che al momento comunque è abbastanza stagnante, nel senso che quello che era è rimasta. Non ci sono grossi cambiamenti per i Cubs, appunto vabbè, con Bryant la copertura nella terza base, lui gioca anche come outfielder, abbastanza profonda, e lui adesso inizierà, lui che sotto Joe Maddon batteva secondo o terzo, sarà nel 2020 il lead off man della prossima stagione in sostanza, e David Ross l'ha già confermato, forse con l'intenzione di dare incisività immediata ai match, mettiamola così. C'è un altro gioiello della squadra che è Anthony Rizzo, che riparte dai 27 home run e i 94 RBI del 2019. 19 di questi fuori campo li ha battuti prima del break, e poi si è concentrato maggiormente su l'hitting for average, che ha prodotto comunque 55 punti nella seconda parte della stagione, una media vicina al point 300, quindi 2,93 di media battuta. Sinceramente, per quanto riguarda la figura del beneamato Anthony Rizzo, mi aspetto dei numeri simili da parte sua nel 2020. Il cuore del gioco rimane Javier Baez, che dalla posizione di shortstop dirige l'orchestra difensiva della squadra di Chicago benestante, e Wilson Contreras, che rimane una certezza nel ruolo di catcher, e se lo swing è quello giusto, sarà quello giusto e la palla si alzerà. Le sue medie calcolate nell'exit velocity della palla sono ben sopra quelle generali della Lega, mentre il lavoro sulle ground ball può produrre comunque buoni risultati. Per me lui rimane uno dei migliori catcher della Lega in assoluto. A loro si aggiunge la potenza di Kyle Schwarber, che dopo 27 anni ha finalmente trovato un buon ritmo contro i lanciatori mancini. Seppur la media si aggiri attorno al 2,50, il ragazzo rimane sempre tra i 100 migliori hitter, top hitter della MLB. E ho paura che al lancio ci sia la parte un po' più debole, nel senso che solo il professore Kyle Hendricks ha ottenuto una media sotto il 3,50, 3,46 in realtà, poi per la precisione, mentre Yu Darvish ha parzialmente mantenuto la sua promessa con i 229 strike e 3,98 di ERA, ma nella National League un ace deve fare un pochettino meglio di così per poter permettere al suo team di presentarsi come contenders. Al momento 11 quality start sono un po' pochi. Quintana e Lester fanno sempre il lavoro sporco, ma concedono un po' troppo. Forse le spalle di Lester e i suoi gomiti iniziano a essere un po' usurati dal tempo. Lui rimane sempre un ottimo lanciatore per quanto mi riguarda, però io sotto questo punto di vista un'aggiunta un po' più importante da parte dei Cubs me l'aspettavo. Il quinto spot della rotazione è assegnato a Tyler Chatwood, e ti dico che contro tendenza mi aspetto un suo miglioramento rispetto all'anno scorso. Nel bullpen invece è arrivato Jeremy Jeffries, che dopo il 5-0-2 in ERA nel 2019 ha davanti a sé un bel punto di domanda, perché comunque questo era un giocatore che a Milwaukee aveva fatto bene, però poi questo 5-0-2 di ERA è abbastanza preoccupante come dato. Mentre Craig Kimbrell ha perso il granchio, ha perso un po' di smalto, e secondo la mia opinione sarà abbastanza difficile che tornerà a dominare. Saprà dire il suo, ma lì a tornare ad essere il giocatore che aveva dominato il bullpen di Boston, la vedo un po' durina, ecco. Non ho una buona sensazione a riguardo. Per quanto riguarda i Cubs sono indicativamente rimasti gli stessi dell'anno scorso, e da parte loro mi aspetto o la stessa posizione o addirittura un passo indietro a favore dei Cincinnati Reds. A questo punto,
Cincinnati Reds, di cui ci parla Matteo Perfetti.
Sì, Cincinnati Reds che come abbiamo detto inizio puntata, l'anno scorso hanno terminato con un record negativo esattamente di 75-87, e secondo la PECOTA, rinominata da noi POTA Projection, nel 2020 vinceranno la division e lo faranno con un record di 86-76, quindi comunque una division secondo le proiezioni che sarà equilibrata. Qual è il principale motivo per cui l'anno scorso i Cincinnati Reds hanno avuto questo record negativo? Hanno perso ben 33 partite con un solo punto di svantaggio, e mi verrebbe da pensare che il problema di Cincinnati sia stato soprattutto, a parte la mancanza di cinismo in attacco, anche un problema nel bullpen che ha visto nelle sue armi migliori faticare un pochettino. Cosa ha fatto quindi in questa off-season il front office di Cincinnati? Ha aggiunto dei personaggi, dei giocatori che portano un sacco di esperienza, tra cui Mike Moustakas e Nick Castellanos. Queste due aggiunte sono state sicuramente le più importanti di tutta l'off-season per i Reds, che li ha catapultati nei favoritismi per quanto riguarda la division. Abbiamo infatti detto che è stata l'unica squadra che in questo senso si è mossa di più per migliorarsi. Andiamo però a vedere un po' la formazione. Nell'outfield da sinistra verso destra abbiamo Jesse Winker, abbiamo Nick Senzel, che l'anno scorso ha avuto la sua prima stagione completa in Major League, anche se con qualche infortunio. Per lui 24 anni, le medie sono però abbastanza buone. è un giocatore, una mazza abbastanza di contatto con anche una buona potenza per lui, 12 home run, 42 RBI, ma anche una buona corsa sulle basi con 14 basi rubate, una media battuta invece di 256. Nell'esterno destro, appunto, l'abbiamo detto, si è aggiunto Nick Castellanos, che ha iniziato molto bene con i Detroit Tigers e ha finito ancora meglio con i Cubs. Per lui nel 2019 con la maglia dei rivali di divisione, appunto dei Reds, in 212 at bat ha battuto con 321 di media battuta, per un totale nel 2019 di 27 home run e 73 RBI, quindi un'aggiunta molto importante, per non parlare del fatto che Nick Castellanos è anche un ottimo difensore. I Reds però hanno nell'outfield un sacco di alternative, una di queste è il nostro eroe Aristides Aquino, che l'anno scorso salì dalle minor league praticamente non conosciuto da nessuno nel mondo del baseball, ha sparato 14 home run, correggetemi se sbaglio, di fila, e ha fatto innamorare tutti quanti poi dopo un evidente calo per lui. Vedremo se quest'anno riuscirà a conquistare un posto da titolare, secondo me no, però potrebbe essere molto importante con il ruolo di pinch hitter o comunque anche come utility man. Un altro utility man che arriva per i Cincinnati Reds arriva dal Giappone e ha 31 anni, il suo nome è Shogo Yakahama, e ha passato un'intera carriera nei Saitama Seibu Lions della Pacific League, che se non erro verrà presentata venerdì dal nostro Nick nello spin-off di 108.
Ma le cross promotion dei perfetti, mamma mia, bravissimo.
Teo, guarda che secondo me Nick ti cazzi alla prossima puntata, perché hai pronunciato male Akiyama come io pronuncio male Tsugo.
È Tsugo! Ma voi vi immaginate i commentatori americani che quando c'è Tsugo che va a battere, fanno Tsugo!
Impazzito.
Io sono già impazzito.
Loro lo dicono come cazzo vogliono, cioè non gliene frega nulla.
Abbiamo già avuto testimonianza di questo quest'estate con, non mi ricordo che cosa c'era quest'estate di baseball,
il Premier 12.
Com'è che qual era il giocatore che abbiamo discusso, ho fatto anche sentire l'audio un quarto d'ora.
Seiya Suzuki. Esattamente. Tornando a Kiyama, se l'ho pronunciato bene, numeri nella lega giapponese per lui, appunto 9 anni con i Lions, sono molto buoni.
Perché è stato il nickname.
sono molto buoni. Per lui una media battuta in 9 stagioni di 301, 116 home run, 513 RBI, ma anche 112 basi rubate. Questo vuol dire che ha un ottimo mix tra potenza e velocità. Per lui delle proiezioni sono arrivate da claydavor.com e da RotoWorld, che preannunciano un 2020 da una media battuta sui 280, una ventina di home run e una settantina di RBI, quindi potrebbe essere un'arma anch'essa molto importante per i Cincinnati Reds, che appunto stanno cercando di migliorarsi in attacco, perché devono cercare di vincere appunto quelle partite punto a punto che l'anno scorso non riuscivano a vincere. E nell'infield invece abbiamo la conferma in prima base di Joey Votto alla 13ª stagione in Major League Baseball, ormai un colosso della formazione dell'Ohio. In seconda base arriva Mike Moustakas, appunto, che si è scoperto essere un ottimo seconda base dopo una carriera in terza a Kansas City. Per lui l'anno scorso 35 home run e 87 RBI, c'è da dire che l'anno scorso aveva il vantaggio di giocare la metà delle partite a Miller Park, quest'anno il ballpark sarà un po' più grande, però ci sono comunque le Juicy Ball, quindi Moustakas potrebbe assolutamente fare bene con i Reds. Confermato invece Freddy Galvis, che è stato alla posizione di shortstop, che è stato inserito a metà stagione l'anno scorso, è arrivato dai Blue Jays, anche lui un ottimo corridore sulle basi e batte per contatto, quindi segna anche parecchie run. Sicuramente la star della squadra dal punto di vista della produzione offensiva non può che essere Eugenio Suarez, che l'anno scorso è arrivato terzo, se non erro, nella classifica di home run battuti nella National League, addirittura nell'intera Major League Baseball, con 49, 103 RBI, tantissime, e una OPS molto alta di 930. È sicuramente lui la chiave dell'attacco di Cincinnati, infatti si preannuncia a battere come cleanup hitter. Come catcher si divideranno invece i compiti Tucker Barnett e Kurt Casali. La rotazione invece vede nel suo punto di diamante Luis Castillo, che a 27 anni ha disputato una stagione fantastica l'anno scorso, un record di 15-8, forse un po' poche vittorie, però come abbiamo detto il bullpen ha rovinato parecchie prestazioni per i partenti di Cincinnati la scorsa stagione, una ERA di 3.40 e una whip di 1.14, che ci fanno capire quanto sia difficile colpire le palline di Luis Castillo, che ha anche incassato 226K. Ha un bagaglio lanci che è decisamente letale, i suoi lanci più usati sono il cambio, che tocca le 87 miglia, il 32,4% delle volte è stato usato questo lancio. Al secondo posto c'è la forcing fastball, che è stato al primo posto per tutte le sue stagioni iniziali, mentre adesso viene usato, ovviamente le distanze sono minime, con il 29,8% nel 29,8% delle volte, forcing fastball, che è passata al secondo posto perché evidentemente Castillo sta capendo che con la change up potrebbe indurre anche molte più eliminazioni per ground out che la fastball invece non consente tutte le volte. Agli ultimi posti abbiamo sinker e slider, sinker che tocca le 97 miglia orarie, slider che tocca le 86, che comunque sono anch'esse molto molto efficaci. Al secondo posto della rotazione abbiamo Trevor Bauer, che si è spostato alla trade deadline da una città dell'Ohio all'altra. Per lui l'anno scorso con la maglia dei Reds ha fatto leggermente fatica, mentre ha fatto meglio con i Cleveland Indians, con i quali ha anche lanciato un complete game shutout.
Ma di la verità ha lanciato anche una palla in fuori campo.
Trevor Bauer. Una palla in fuori campo?
Sì. Con i Reds. L'ultima partita, No, con gli Indians. All'ultima partita con gli Indians si è girato perché l'hanno tolto, perché stava lanciando di merda, e ha lanciato una palla direttamente in fuoricampo dal monte di lancio.
Ah, sì,
notevole,
sì, sì,
notevole.
Sì.
Secondo me questo è l'highlight della sua stagione. Io ogni tanto me lo ricordo, sembra che voi vi dimentichiate le cose o che le partite di baseball le guardo solo io. No, dai, scherzo.
Secondo me la sua prima partita con i Reds di regular season si presenterà sul monte con un bidone e inizierà a suonarlo, tanto per provocare ancora di più gli Astros.
Il nostro sì, eroe mediatico Trevor.
Esatto, grande Trevor.
Comunque, ripeto, riprendo il discorso per lui. L'anno
scorso,
sai
che piace interromperti, guarda che lo sto facendo anche adesso.
Grande Andre, sei migliore. Comunque, l'anno scorso per lui con i Reds non è stata un finale di stagione fantastico, una ERA decisamente troppo alta di 6.39, infatti il record è di 2 vinte e 5 perse. Vedremo se quest'anno riuscirà a rientrare in carreggiata, ed è quello che hanno bisogno i Cincinnati Reds, che comunque hanno trovato in Sonny Gray un ottimo terzo starter che dopo delle stagioni altalenanti con Oakland, poi è passato agli Yankees dove non è riuscito decisamente a fare bene, ha ritrovato la condizione l'anno scorso in National League e ha lanciato con un ERA di 2.87 che appunto torna ad essere ai livelli dei suoi primi anni con Oakland quando
perché lanciare nella National League è più semplice.
Questa è uno degli assiomi di Cavazzon, come i Rays finiti, i Blue Jays finiti, ma cosa giochiamo a fare l'American League East e tutte queste cose qua. Grande Cavazzon.
Che è più semplice non saprei. Sicuramente il record non è comunque dei migliori, perché il suo record era di 11 vittorie e 8 sconfitte. Comunque anche nel suo caso un record abbastanza bugiardo. Come quarto starter ci sarà Anthony Sclafani, che è un discreto quarto partente. Non è il classico lanciatore da strikeout, però i suoi grand out e soprattutto i suoi fly out, che potrebbe essere un'arma a doppio taglio, spesso sono molto efficaci. Come quinto starter invece se la giocheranno Tyler Mahle e il neo arrivato Wade Miley, che porta da Houston le tattiche per imparare a vedere i segnali degli avversari. Attenzione però dal sistema, che ci sono due nomi importanti soprattutto per quanto riguarda la rotazione, sistema che tra l'altro oggi è uscita il ranking totale di tutti i sistemi della Major League Baseball, è al 24esimo posto su 30, quindi diciamo non è il migliore, però ci sono state delle promozioni degli ultimi anni che hanno un attimo sfoltito il sistema appunto dei Reds. Questi due nomi sono Nick Lodolo, 22 anni, lanciatore mancino, che sarebbe, se dovesse salire questa stagione, l'unico lanciatore mancino tra i partenti fissi, diciamo, che è al 48esimo posto tra l'altro della classifica di Major League Baseball Pipeline. E poi c'è Hunter Greeny, che invece è al 53esimo posto. Lui invece è un lanciatore destrimano e rientra dopo essere stato una stagione fermo per la Tommy John Surgery. Dal bullpen, appunto, dicevamo Raisel Iglesias sarà il closer ufficiale. Per lui la scorsa stagione è stata un po' shaky, 4.16 di ERA, comunque 34 salvezze arrivate su 40 tentativi. Rinnovano i Reds Lorenzen, che ha fatto invece un'ottima stagione nel 2019 come setup, e arriva dalla free agency Pedro Strop, il veterano rilievo ex Cubs che conosce molto bene la division e potrebbe essere un'arma in più per questo bullpen.
Oh, si vede che i Cincinnati Reds a Matteo Perfetti piacciono, cioè super view super esaustiva, mancava che mi dicesse chi erano i Bad Boy e tutti gli altri e avevamo finito. Va bene, poi ti chiedo se secondo te vincono la division e con quante partite, te la faccio più difficile oggi. Sì, preparati. Visto che ti sei preparato così bene, ti tocca. Tocca a me. Pittsburgh Pirates, ultimi nel 2019 con un record di 69-39. Hanno chiuso il 2019 appunto all'ultimo posto della NL Central, prima volta dal 2010. Nonostante un buon inizio di stagione, l'esplosione di Josh Bell, che almeno fino allo All-Star Game era uno dei candidati MVP per la National League, da dopo lo All-Star Game un record di 25-48 e disastri vari. Questo ha fatto sì che in off season siano stati cacciati il manager Clint Hardall, 3 apparizioni ai playoff, al suo posto è arrivato Derek Shelton che era il bench coach dei Minnesota Twins, ed oltre ad Hardall è stato licenziato anche il GM Neil Huntington, che era da 12 anni a Pittsburgh, protagonista soprattutto negli ultimi anni di alcune mosse che definirei discutibili, sostituito da Ben Cherington ai Red Sox dal 2011 al 2015 e quindi GM anche dei Red Sox campioni nel 2013. Il lavoro di Cherington sarà quello di ricostruire il farm system, che comunque ha dei prospetti, ha qualche prospetto interessante, poi ne parliamo, ma soprattutto dovrà trovare le persone giuste per sviluppare il talento, che è il vero... è stato il vero problema negli ultimi anni da parte di Pittsburgh. È stato insomma uno dei talloni d'Achille. Queste sono state in realtà le mosse, le uniche mosse vere che hanno fatto in off season i Pirates, quindi che hanno riguardato panchina e front office, perché poi per quanto riguarda il roster non ci siamo mossi tantissimo dalla versione appunto 2019, che non era andata benissimo. Se n'è andato Sterling Marte ai Diamondbacks ed è arrivato Jarrod Dyson sempre dai Diamondbacks, anche se poi era stato rilasciato, è stato firmato con un contratto di 2 anni. Come dicevo, la squadra è quella dell'anno scorso, il giocatore più interessante è quel Josh Bell che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione, occhi puntati anche su Brian Reynolds che ha avuto un ottimo 2019, ci sarà il rientro di Gregory Polanco che l'anno scorso all'esterno, che l'anno scorso ha giocato soltanto 42 partite, e ci si attende un contributo anche da Newman. La rotazione, che dovrà fare ancora meno di James Tallon, reduce dalla Tommy Surgery del 2019, vede nei primi 2 spot Archer e John Musgrove. Allora, il primo Archer, che è arrivato nella famosa trade che ha portato Tyler Glasnow a Tampa Bay, è reduce da un 3-9 e da una stagione veramente brutta, fatta di tanti infortuni e di prestazioni terribili dal monte di lancio. Joe Musgrove invece è il lanciatore probabilmente con più talento in questo momento tra i partenti dei Pirates, è quello che però deve trovare la continuità, perché ha alternato buoni momenti anche lui a momenti piuttosto discutibili all'interno del 2019. Terzo spot per Trevor Williams, gli ultimi 2 se li divideranno Steven Brault e Mitch Keller. Mitch Keller, che ha debuttato nel 2019, fatto un po' avanti e indietro, è sostanzialmente ancora un rookie, è un giocatore su cui Pittsburgh ripone parecchia fiducia. Ora però, se voi sapeste, vi potreste chiedere il perché Pittsburgh Pirates ripongano fiducia a un giocatore che in 11 partenze ha chiuso con un record di 1-5 e una ERA di 7.13. Cerco di spiegarvelo velocemente, momento scacciafiga del podcast. Allora, proprio perché su Pittsburgh non è che ci sia moltissimo da dire, quindi mi sono dovuto tirar fuori qualcosa. Mitch Keller è semplicemente uno dei pitcher più sfortunati della storia del baseball. Ha chiuso, adesso voi ridete, ma cerco di spiegare cosa vuol dire.
No, ma è vero.
Cerco di spiegarvi cosa vuol dire sfortunato nel baseball. Allora, il 475 di BAPIP, che è il batting average ball in play, è assolutamente una statistica che non ha senso di esistere. Voi dovete pensare che questa il batting average ball in play è la media che un lanciatore subisce, il batting average che concede quando la palla viene messa in gioco. Ecco, la media normalmente a livello di Major League è circa di 300. Perché questo dato è così sconcertante? Perché la BAPIP chiaramente presuppone l'aiuto della difesa. E cosa che nel caso di Keller non c'è assolutamente stata, cioè quando lui è andato sul monte a lanciare, la difesa dei Pirates, che tra l'altro è una delle più scandalose dell'intera Major League, ha fatto tutto il possibile per far sì che questo lanciatore, che già comunque aveva i problemi dettati dal fatto che era un rookie e che si stava approcciando alla Major League, appunto ha peggiorato la situazione. Allora, tanto per darvi dei numeri che portano valore alla mia tesi, il K9 con cui ha chiuso la stagione, queste 11 partenze, Mitch Keller è di 12.19, la FIP è di 3.19, l'expected FIP è di 3.47 e la Sierra è di 3.78. Ora, che cazzo sono queste cose qua? Allora, vi spiego, la FIP e la Sierra sono delle specie di ERA, ok, per intenderci. Qual è la differenza? Che la FIP non tiene conto delle palle in gioco, mentre la Sierra è la skill interactive ERA, e elimina tutti i fattori che il pitcher non può controllare, legacy, difesa, ma considera le palle in gioco. Quindi questo per dire che se partiamo dalla Sierra di 7-13 e arriviamo alla Sierra di 3-78, capite che c'è una bella differenza. Tanto per continuare con questa discussione, che poi finirà subito, altrimenti spegnete il podcast, lui stesso, intervistato alla fine della stagione, e tra l'altro in un bellissimo articolo di The Ringer che trovate in questi giorni, ha detto che, insomma, rivedendo un po' quello che ha fatto nella scorsa stagione, deve cercare di variare un po', perché lui è sostanzialmente un lanciatore di fastball, è il settimo come user tra i pitcher che hanno almeno 40 riprese lanciate, e deve cercare di mischiare un po' i suoi lanci usando delle breaking ball per creare weak contact, però la exit velocity che ha generato e i weak contact che ha generato avrebbero dovuto concedere ai battitori avversari una media di 265, mentre la sua media concessa ai battitori avversari è di 348. Tutto questo per dire che cosa? Se Mitch Keller verrà un po' aiutato dalla sua difesa, probabilmente quest'anno i Pirates avranno un buon lanciatore in più a loro disposizione. Chiudiamo col bullpen, che ha perso il closer Felipe Vázquez in prigione, giusto Pier, me lo confermi, in prigione?
Sì, è ancora in prigione.
Ok.
E credo che ci resterà per un bel po' di tempo.
Fantastico. Ma che sarà composto da Kela, che è il closer, Crick, che è il setup, che l'anno scorso si è preso anche a sberloni con il bullpen coach e poi ha fatto anche un altro paio di risse, più qualche infortunio, che speriamo che quest'anno sia risalito. Il setup,
speriamo che... però è bravissimo a cambiare le ruote.
Il setup dovrebbe essere Rodriguez, anche lui viene dal 2019 disastroso, ma anche qui Pittsburgh ripone fiducia. E poi i rilievi quelli lunghi dovrebbero essere Felitz, Stratton e Burdi, e anche un tale Neverauskas, che non so chi sia, ma ce l'avevo a RBI 2018 e l'ho messo tipo
il primo lituano in MLB,
ecco, primo lituano in MLB, che resterà anche l'ultimo, e soprattutto non so quanto verrà al campo. Però insomma, poi ci sono altri lanciatori nel bullpen, vi ho dato i più importanti. Chiudiamo con i prospetti, perché dalla famosa trade di Sterling Marte sono arrivati Brendan Malone, un right-handed pitcher, 33esima scelta assoluta del 2019, e tale Lievel Peguero, credo si pronunci così, shortstop 19enne dominicano, molto interessante. In realtà tutti e due i prospetti sono molto interessanti, non dovrebbero far parte, anzi non faranno parte dei Pirates del 2020, però insomma vanno a rimpolpare un po' il far system. Di Keller vi ho già raccontato col momento scacciafiga, mentre un altro giocatore che abbiamo osservato in questo sprint training, se vi è capitato di vedere le partite dei Pirates, sfigati voi, l'avrete sicuramente notato, è O'Neill Cruz. O'Neill Cruz è uno shortstop di 21 anni, 6'7", è un fisico che normalmente non appartiene a uno shortstop, però lui devo dire che si muove molto bene. L'anno scorso tra doppio A e triplo A ha battuto con 298, proprio oggi è stato riassegnato al doppio A ad Altona, una delle squadre controllate appunto dai Pirates. In queste 15 partite di sprint training ha battuto 217, 250, 435, mostrando però buona potenza, e in generale un giocatore molto interessante che forse, visto che i Pirates non credo competeranno per niente se non per chiudere anche il 2020 all'ultimo posto per il secondo anno consecutivo, potrebbe vedere il campo. Giusto per darvi qualche altro nome del far system, il prima base Will Craig, che è stato assegnato agli Indianapolis Indians, ha fatto uno sprint training decente, lui è un prima base, in prima base c'è Josh Bell, quindi si dovrà un po' reinventare, l'hanno provato in terza base a Indy, probabilmente giocherà anche esterno, è comunque un giocatore su cui i Pirates nel prossimo futuro vogliono puntare. Interessantissimo il terza base Kibrain Hayes, che è ancora allo sprint training dei Pittsburgh Pirates, e per lui si sta parlando anche di un'estensione di contratto. È un giocatore che i Pirates insomma credono possa crescere velocemente, non è detto che non lo vedremo impegnato già nel 2020 con appunto Pittsburgh. Vi lascio con due lanciatori, Brubaker e Sederin, che hanno fatto buona impressione nello sprint training. Brubaker viene da un brutto infortunio, si sta riprendendo. Sederin è un giocatore che ha fatto molto bene appunto nello sprint training, sperava probabilmente di poter rimanere ancora un po' con i Pirates, invece adesso andrà allo sprint training della Minor League. Però ecco, sono tutti giocatori che, visto comunque l'età molto giovane di tutto il roster dei Pittsburgh Pirates nel corso di quest'anno potremmo vedere, o al limite diventeranno protagonisti nella prossima stagione. Quello che ho da dirvi, ragazzi, è questo: i Pirates, dopo le World Series del 79 vinte contro gli Orioles in sette partite, hanno avuto 11 stagioni vincenti. L'ultimo titolo divisionale l'hanno vinto nel 92. Ecco, non vinceranno nessun titolo divisionale, non ci sarà nessuna stagione vincente per i tifosi della squadra Pennsylvania. Decisamente un anno di transizione, o, come piace dire a quelli che ne sanno, anno di rebuilding. Come sono andato? Sono stato veloce?
Ottimo. Tra l'altro, io direi che, scusami Pier, tutte queste statistiche scacciafiga pronunciate da Keller, i suoi compagni hanno detto: vabbè, noi andiamo su Tinder e non difendiamo.
Esatto. Sai cosa mi è piaciuto molto del pezzo di The Ringer, e che sottolinea anche il cambio di filosofia, il nuovo pitching coach dei, altro cambio appunto in panchina dei Pirates, Oscar Martin, il fatto che i vari Glasnow, Garrett Cole, Charlie Morton, che si erano persi un po' a Pittsburgh, erano poco aiutati da un coaching staff che guardava poco le statistiche avanzate. Invece questi numeri a Keller sono stati fatti vedere proprio dal nuovo coaching staff, che gli ha fatto notare come, al di là del record di una Year Day veramente impressionante, 7.13 è una roba che qualche anno fa avrebbe chiuso la carriera di un qualsiasi lanciatore, gli hanno fatto appunto notare come non dipendesse solo a lui, che ovviamente lui ha dei margini di miglioramento e deve migliorare. Ho parlato prima del non affidarsi troppo alla fastball, ma cercare anche di variare con le breaking balls. Però ecco, è un giocatore che, si vanno a prendere i numeri delle statistiche avanzate, tutto sommato non è un pitcher così malvagio, e con un po' d'aiuto potrebbe veramente, non dico svoltare la franchigia, perché chiaramente siamo un po' lontani da questo, in questo senso, per i Pirates, però potrebbe dare un buon contributo. Va bene, sì, poi guarda, probabilmente andando tutti su Tinder. Mi volevi dire, Pier?
Sì, che Glasnow ha parlato proprio di questa cosa ieri o l'altro ieri, non so se hai avuto modo di leggerlo.
No, bene, ho detto una cosa intelligente senza saperlo.
Sì, ha commentato quello che c'era a Pittsburgh, il programma dei pitching coach e quant'altro che c'era a Pittsburgh, e diceva che, ha detto sostanzialmente che non c'era niente di avanzato. Lui si andava a vedere lo spin della fastball, diceva: guarda, il computer mi ha detto che ho questo spin, cosa posso fare per migliorarlo? E poi il suo interlocutore gli diceva: ma che cazzo te ne fotti, vai, competi e vinci campione.
Capito. Sì, ragazzi, da queste parti sono passati dei giocatori, ho citati tre, cioè, avrebbero potuto regalare a Pittsburgh qualche soddisfazione qua e là, ogni tanto.
Se ne avessero trattenuto mezzo, sicuramente sì.
Sì, esatto. E quindi, ma lo stesso Josh Bell, l'ho raccontata io la storia l'anno scorso, è migliorato con un trainer esterno, con un lavoro individuale fatto tra stagione 2017 e 2018. Questo era un giocatore che si stava completamente perdendo, e che invece, come ho ricordato all'inizio della presentazione, soprattutto nella prima parte di stagione, poi anche lui è calato, ha fatto veramente i numeri, era uno dei migliori giocatori della National League. Comunque, arriviamo a noi.
Tra l'altro, l'ultima cosa, tutti giocatori molto giovani, quindi se tu hai giocatori giovani non cerchi di dargli fiducia appunto anche tramite queste statistiche avanzate, poi è chiaro che hanno un crollo e che si sottosviluppino, ecco.
Assolutamente, no, ma poi se andate a vedervi un po' di video di Keller, è veramente pazzesca la cosa, cioè robe veramente brutte da parte io non ti so dire cosa farà in questo 2020, però magari la IRA 7.13 non la vediamo più se gli danno una mano. Poi vediamo, la stagione dovrebbe, usiamo il condizionale, iniziare fra qualche settimana. Il campionato giapponese è stato rinviato, tra l'altro l'hanno detto anche su Sky Sport, voi non ci crederete, ma c'era passava sotto la linea del campionato giapponese, è stato spostato giusto perché dovevano giustificare che hanno rinviato tutte le partite del calcio italiano. Allora mettiamoci anche il baseball giapponese, non si sa mai che qualcuno rimanga colpito dalla cosa. Va bene, la cross promotion sul baseball giapponese l'ha già fatta Teo Perfetti, quindi non ci rimane per chiudere questa puntata di un'ora. Di un'ora.
Olè, che bello!
Eh sì, ma Teo Perfetti ha parlato
tanto, perché l'Italia è in quarantena, quindi non hanno niente di meglio.
Un cazzo da fare,
esattamente.
Cioè, io non voglio immaginare. Siamo partiti con mezz'ora, 40 minuti, oggi un'ora, la prossima volta un'ora e 20. Le ultime due division ci mettiamo due giorni per registrare.
La quarantena ci fa bene, Andre.
Ma farà bene a voi, ragazzi. Io con i Moonstar sono 5-11 e figa, non batto neanche se prego in non so quale lingua. Va bene, beh, Super Mega Baseball 2, gioco assolutamente che non vi potete perdere, bellissimo. Un giorno organizziamo anche un torneo. Pota Projection di 108, partiamo da Alex Cavatton silente da troppo tempo. Come finisce la National League Central 2020?
Guarda, finisce... Sì, sono convinto che i St. Louis Cardinals vinceranno la divisione. E
devi andare da 1 a 5, eh? Ce ne hai altri 4, devo dire.
Sì. No, sono in dubbio sul discorso Cubs Reds. Provo a buttarla lì. Diventa Cardinals, diventa Brewers secondi, i Reds terzi e i Cubs quarti con Pirates che chiudono.
Ok, Matteo Perfetti?
Allora, io vedo i Reds vincitori della division, al secondo posto i Brewers, al terzo posto i Cubs, al quarto posto i Cardinals e a chiudere Pittsburgh.
Pier?
Io direi Reds al primo posto, sono d'accordo con Matteo, poi dopo i Cubs, Cardinals, Brewers, Pirates.
Va bene, sparigliamo, oggi tutti diversi. Allora, Cincinnati anche per me vince la division. Secondi Milwaukee Brewers, terzi St. Louis Cardinals, quarti Chicago Cubs, quinti i Pittsburgh Pirates. Io la vedo così. Però secondo me i Pirates vincono più di 69 partite.
Le prime quattro comunque saranno tutte lì. Sicuramente sarà una delle division anche quest'anno più divertenti di tutta la Lega.
Sì, su questo condivido. Poi bisognerà vedere la reale consistenza dei Reds, perché sulla carta sono, come ci hai raccontato tu, fortissimi, però poi tutto da vedere. Luis Castillo, certo, cosa farà. Per me vince il Cy Young, però se non dovesse succedere questa cosa,
bang.
Per me è uno dei lanciatori più forti della Major League. Io quando l'ho visto lanciare anche nelle partite in cui poi vabbè magari ha preso la sconfitta, però è veramente un lanciatore super completo, ma in generale la rotazione dei Reds è una di quelle che mi intriga di più. Ce ne sono tante quest'anno di rotazioni interessanti. Quella dei Reds secondo me è molto interessante. I Cubs hanno di transizione, Milwaukee è troppo forte, secondo me non va oltre il secondo posto. Sono indeciso anch'io, sono indeciso un po' con St. Louis, perché St. Louis ha le potenzialità anche per rivincere la division, tranquillamente. Però non lo so. Dai, ci siamo lanciati tutti in pronostici diversi, è anche bello che sia così. Va bene, per la quinta, sesta, mi sono perso, non so più a che puntata siamo, di 108 direi che è tutto, non ci resta che salutare gli ascoltatori e ringraziarli, sono in tantissimi che ci ascoltano, scriveteci se avete delle domande, la settimana prossima andremo con la American League Central, l'ultima puntata prima di quello che dovrebbe essere l'Opening Day, faremo doppia presentazione perché sennò non abbiamo le settimane per arrivare all'Opening Day. Poi vabbè, c'è da vedere un attimino tutta la situazione coronavirus che conoscete perfettamente. Tra l'altro si parla anche adesso di chiudere completamente la Lombardia, mi voglio lasciare a casa dal lavoro anche a me. Cioè io lavoro in proprio e devo stare a casa dal mio lavoro. Vabbè, a posto così, però per la salute di tutti.
A posto, Andrea.
Cosa?
No. A posto.
No, vabbè, io capisco la situazione, cosa vuoi che ti dica. Oh, se mi diranno che devo stare a casa, sto a casa, non ci posso far mica niente. E sicuramente non vado a New York, questo è poco ma è sicuro.
Che poi se la MLB dovesse giocare a porte chiuse, sai quante allora sì che gli Astros vincono 120 partite, come dicevo oggi in chat. Sai come si sente bene il bang bang sul pubblico?
Siete veramente dei bastardi. Arriveremo a parlare degli Astros. Io vorrò vedere chi si prende la briga di fare la preview degli Astros. Vi voglio vedere. Io no, di sicuro. Siete fottuti tutti quanti. Va bene, dai. Dicevo, salutiamo gli ascoltatori, ringraziamo, eccetera, eccetera, bla bla bla. L'abbiamo detto, ok, a posto. Partiamo con i saluti, quelli ufficiali. Alex Cavatton, un abbraccio.
Ciao ragazzi, un abbraccio anche a voi, grazie.
Pier Mandoi, abbraccio anche
a te. Un abbraccio a tutti e ai nostri spettatori, anzi ascoltatori, in quarantena. Consiglio di guardarsi le qualificazioni al WBC, al World Baseball Classic, che inizieranno venerdì con una bellissima e imperdibile Pakistan-Brasile. Io sicuramente sarò lì, anche perché la partita è gratis su YouTube. Fateci sapere come feedback, se volete, che poi vi racconti com'è andata.
Ammazzati. Saluto l'uomo da Berlino, Matteo Perfetto.
Ciao a tutti, un abbraccio a un metro di distanza l'uno dall'altro. Mi raccomando, rimanete a casa. Un e saluto... guardatevi Brasile-Pakistan.
Ok, un saluto anche da Andrea Ghezzi. 150. 50 home run per George Bell, 130 punti battuti a casa per il 2020. Ciao!